buongiorno alla professoressa Alessandra Graziottina, direttrice del centro di ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, di cosa si tratta in particolar modo l'avversione all'intimità sessuale? Di cosa parliamo?
Innanzitutto di un disturbo più frequente di quanto si pensi, poi in maniera più clamorosa, più sfumata, e che tra l'altro non interessa solo le donne, ma una misura minore può interessare anche gli uomini. Quindi cominciamo a parlare di un disturbo che non decliniamo solo al femminile, ma che è caratterizzato sostanzialmente da una fortissima ansia, un'ansia ingovernabile nei confronti dell'intimità sessuale. In genere tutti noi, quando siamo innamorati, quando cominciamo ad essere attratti da una persona, abbiamo una piccola ansia, che è la piccola ansia, diciamo così, dell'eccitazione, che è un'ansia molto piacevole, quella che ci fa stare emozionati, appassionati, che ci tiene un pochino sulla corda, ma che è anche quella che ci dà quel brivido di vita che molti lamentano di aver perso poi nella relazione stabile. Uh-huh. Invece in questo caso si tratta di un'ansia paralizzante, questo è l'elemento molto importante. Un'ansia paralizzante, quindi, che va al di là della volontà e che è caratterizzata proprio da tutti i segni dell'allarme. In altre parole, la persona innanzitutto è contratta, è una persona che si vede che è proprio impaurita, ha la muscolatura contratta, una sudorazione spesso fredda, gli occhi, se l'uomo cerca ancora di più di avvicinarsi, sbarrati quasi, come se stesse subendo qualcosa di molto grave. In altre parole, è una situazione in cui si vede che qualcosa di profondo, di pervadente, di angosciante sta bloccando la persona, ripeto, in genere la donna, ma può capitare anche all'uomo. Noi, diciamo così, da un punto di vista medico, scientifico, distinguiamo due tipi di avversione sessuale. Una, quando vogliamo parlare di una forma soprattutto a base inconscia, involontaria, parliamo allora propriamente di avversione, e in questo caso, come dicevo, c'è un terremoto soprattutto di tipo neurovegetativo, adesso ne vedremo meglio le caratteristiche, mentre parliamo di evitamento, quando la persona anche dal punto di vista razionale tende a evitare l'intimità. Faccio l'esempio concreto: mentre nell'avversione la donna vorrebbe magari stare nell'intimità, ma quando ci si avvicina a quel momento ha questo terremoto neurovegetativo che la blocca, nell'evitamento la donna è consapevole di non voler fare. Un caso tipico è dopo la menopausa, quando la donna rifiuta di avere rapporti sessuali perché il partner non le piace più, o perché, per esempio, faccio un caso molto concreto e molto frequente, quando l'igiene del partner non è adeguata. Ecco che allora la donna prova avversione, sì, per un corpo che non desidera più, che non ama più, ma può succedere, ripeto, anche viceversa, ma soprattutto c'è proprio questa sensazione che quel corpo che non si cura, soprattutto dopo il pensionamento, sia quasi un affronto, e a volte lo è, alla sua femminilità, alla desiderabilità del corpo dell'altro. Ecco che allora in questo caso c'è uno scegliere di non avere rapporti, ma se l'altro insiste emerge anche la componente più istintiva di avversione. Ecco, torniamo quindi all'avversione vera e propria che vediamo soprattutto nelle giovani. Uh-huh. Questa avversione è caratterizzata, dicevo, da un terremoto neurovegetativo. Che cosa significa? Che va immediatamente in crisi il sistema di allarme. Sono situazioni che comportano, da un punto di vista emotivo, una minaccia. La persona si sente gravemente minacciata nella sua, vorrei dire, addirittura sopravvivenza emotiva. Quando scattano questi attacchi di panico, queste avversioni, abbiamo delle puntate nel sangue molto elevate, per esempio di adrenalina e di cortisolo. E sono proprio questi due ormoni dello stress che sono responsabili di tutti i sintomi e i segni, cioè il sintomo è quello che la persona prova soggettivamente, il segno è quello che un altro osservatore esterno, che può essere il partner, ma eventualmente anche il medico, può notare, quando ci si avvicina a una situazione sessuale. Ecco che allora, per l'adrenalina e per il cortisolo, noi abbiamo immediatamente la nausea, come diceva prima Valeria, una nausea che può essere veramente pervadente, una sudorazione fredda, come anticipavo, c'è vasocostrizione, quindi ecco che una volta si diceva addirittura frigida, con un termine che oggi abbiamo abbandonato perché è percepito come un insulto nei confronti dell'altra persona, un giudizio negativo, mentre in questo caso non si tratta di dare giudizi negativi, ma di capire e di aiutare. C'è una tachicardia, proprio perché lo sappiamo, quando noi abbiamo una botta di paura, tutti noi abbiamo un'accelerazione del battito cardiaco, possiamo avere brusche variazioni di pressione, quindi ci può essere un picco ipertensivo, ma anche spesso una ipotensione, la donna può addirittura svenire in certe situazioni, e un senso di fame d'aria, come se si stesse soffocando, oltre che a volte di vomito. Ecco che allora ci si rende conto che non si può più diventare aggressivi in una situazione di questo tipo, perché la donna non sta facendo una scena, tra virgolette, ma sta vivendo una situazione drammatica da un punto di vista fisico ed emotivo. Come anticipavate benissimo, questo può essere radicato in violenze o abusi o maltrattamenti subiti da bambina, o anche violenze o abusi osservati da bambina. Per esempio, se si è avuto un padre violento nei confronti della mamma, o da piccoli sono sentiti dei rapporti sessuali tra i genitori, che stando in un'altra stanza per i comportamenti dei genitori abbiamo percepito come violenza, poi magari non lo erano, semplicemente due che si stavano divertendo in maniera a sussurri e grida, ma a volte, questo lo dico proprio dal punto di vista clinico, che parlando con queste donne, anche l'aver sentito degli amplessi tra i genitori può aver causato la sensazione che sia qualcosa di drammatico, di brutto, di pesante, e soprattutto nelle bambine che hanno già un temperamento ansioso, quindi potremmo dire una biologia predisposta al terremoto neurovegetativo, ecco che questo può innescare un'angoscia nei confronti di questa cosa sconosciuta che è il rapporto sessuale. Quindi il primo concetto importante è che quando noi abbiamo una partner o un partner che manifesta questo tipo di sintomi, non si tratta di aggredirlo, si tratta di una risposta emotiva profonda, involontaria, che merita di essere affrontata molto bene dal punto di vista fisico, in questo caso farmacologico, psicologico e naturalmente anche terapeutico, riabilitativo quando è il caso.
Bene, oltre a cosa succede quando scatta l'avversione sessuale e i tratti più importanti li abbiamo potuti appunto fruire dalla professoressa stessa, come superare l'avversione sessuale, soprattutto come il partner non affetto da questo può stare accanto alla persona che invece vive questo dramma emotivo e non solo. Lo chiediamo alla professoressa Graziottin, che è tornata con noi, eccoci.
Eccoci qui. Io direi però, prima di illustrare, Roberto, un momento, altri aspetti di causa, in particolare dell'evitamento volontario, perfetto, perché questo rispetto all'avversione sessuale è molto più frequente, e su questo poi abbiamo già la risposta di come migliorare perlomeno alcuni aspetti. Per esempio, molte donne sviluppano proprio questo evitamento volontario perché si sentono sessualmente incapaci, e qui abbiamo già una prima risposta anche terapeutica. Molto spesso l'uomo diventa aggressivo se per esempio la donna non ha l'orgasmo, mi dice, ma insomma tutte quelle con cui sono stato ce l'avevano, te sei l'unica che non ha niente, che non prova niente, ma sei frigida. Ecco, allora, due aggressioni molto forti: uno, il paragone con tutte le altre che naturalmente erano delle donne straordinarie, ma non si capisce perché a questo punto l'abbiano lasciato lui e abbia lasciato loro, e invece questo attacco diretto a una donna. Sappiamo che molte donne, soprattutto nei primi incontri, sono talmente emozionate, talmente prese, talmente anche preoccupate di non essere all'altezza, di non esprimersi bene, o anche semplicemente proprio emozionate, da non arrivare all'orgasmo. Aggredirle subito sul fatto che c'è questa incapacità significa creare un'ansia da prestazione che può arrivare nel tempo all'evitamento, proprio perché la donna si sente sempre giudicata inadeguata invece che aiutata a sciogliere quella paura, quell'ansia, quell'emozione, e ad arrivare gradualmente a un'eccitazione sufficiente per arrivare poi all'orgasmo. Il secondo poi è il fatto di aggredirla dicendo sei frigida. Questo, come già anticipavo prima, è un termine che andrebbe cancellato dal vocabolario, perché ormai nella nostra cultura è associato a un'aggressione verbale violenta, a un insulto grave, è una bolla proprio di incapacità, di inadeguatezza, di negatività, ma proprio di incapacità profonda, come dire non sei capace di far niente, cioè proprio sessualmente zero. Ecco che allora già usare questi termini, usare questo atteggiamento, predispone a un peggioramento dell'evitamento dell'intimità, perché chiaramente nessuno di noi fa volentieri una cosa che ogni volta lo fa sentire inadeguato, e quindi che sia il sesso, che sia la cucina, che sia la guida, che sia qualsiasi altra cosa, tendiamo poi a non esporci più a quell'aggressione. Il secondo aspetto che può portare all'evitamento è quando la persona si sente fisicamente inadeguata, ed ecco che qui può andare in tutte e due le direzioni dell'intimità, cioè sia l'uomo che la donna. Per esempio, tutti abbiamo vissuto, io ho vissuto, immagino anche voi, la fase bellissima in cui quando si è innamorati il partner ti dice sei bellissima o sei bellissimo. Poi è chiaro che non è vero, sappiamo benissimo che abbiamo un musetto normale, magari abbiamo anche un naso non perfetto, non siamo altissime, poi siamo un po' ciocciattine, fa niente. Nel momento dell'innamoramento abbiamo tutti, quasi tutti, questi occhiali rosa meravigliosi che ci rendono unici agli occhi del partner o della partner. Oggi però stiamo vedendo, lo dico proprio da ginecologa che parla con le proprie pazienti, che c'è un ideale dell'io così alto, non solo nella donna, ma spesso nell'uomo, che perfino nella fase iniziale innamoramento, questo comincia a dirsi però c'è la cellulite.
Mamma mia, che brutto!
Però qualcuno che dice addirittura, ma perché non ti rifai che c'è un po' troppe rughe? Per esempio, parliamo della ragazza che non abbia 20 anni, ma magari ne ha 40, una giovane donna. Ecco che allora questa aggressione di nuovo sulla fisicità porta la donna, per esempio, a non esporsi più volentieri nell'intimità. Okay. Ma cominciamo a voler la luce spenta, poi sempre a sottoveste addosso, poi, insomma, in altre parole, non c'è più quella confidenza nella propria bellezza, nella propria naturalezza, nella bellezza del proprio corpo amato, che è quella che ci porta invece ad essere molto eccitate, molto desiderose, anche di ripetere poi l'esperienza sessuale, perché di nuovo tutti sanno che quanto più l'intimità ci gratifica, ma come del resto l'incontro con gli amici, una buona cena, quando noi siamo gratificati, il principio di ricompensa ci porta a voler ripetere al più presto quell'esperienza, lo fanno tutti gli innamorati. Quando invece un'esperienza, quale che sia, ci porta frustrazione, depressione, senso di inadeguatezza, disistima, una ferita profonda, tendiamo a non farla più. E questa è la base del lievitamento, come dicevo, in cui c'è anche una componente molto forte dal punto di vista volontario. Il terzo fattore, che quindi è chiaro di nuovo che in questo caso da un lato la donna dovrà cercare di essere in forma e l'uomo di tenersi più in forma, perché stiamo vedendo sempre più evitamenti sessuali, soprattutto come dicevo nella mezza età, perché è l'uomo che si lascia andare, quindi la prima cura non è che lei vada allo psicologo, in questo caso è mettersi più in forma, tanto per essere precisi, ma anche che lei si metta in forma, se è lui che comincia a sentire un evitamento, perché quel corpo, quel modo di fare, quel modo di curarsi sono diventati decisamente diciamo così scadenti rispetto a uno standard di desiderabilità. Altro aspetto importante invece che vediamo spessissimo di nuovo col passare degli anni, soprattutto nella coppia stabile, è il fatto che uno o entrambi abbiano scarso desiderio sessuale. Sappiamo che oggi il desiderio è uno dei problemi che si vedono, c'è una grandissima offerta di sesso da tutti i punti di vista, tutti i canali, ma sempre più persone hanno meno desiderio nell'intimità fino a sviluppare un vero evitamento. Quando è che vediamo l'evitamento? Quando uno dei due lo cerca l'altro e l'altro si gira dall'altra parte, oppure adduce una scusa, oppure dice no, non ce ne ho voglia, no, domani, dopodomani. Ed è una ferita terribile sentire desiderio per l'altro e sentirsi rifiutati, con palesemente delle scuse. Ecco che il desiderio ipoattivo, scarso, ci crea problema quando? Quando evidentemente il nostro corpo non risponde più, perché evidentemente se io ho poco desiderio non ho eccitazione mentale, diventa molto più difficile rispondere fisicamente e l'orgasmo ce lo dimentichiamo. Ecco che allora di nuovo chi ha poco desiderio tende a evitare l'intimità, un evitamento volontario per non esporsi a una frustrazione. Ma un'altra area dove possiamo fare moltissimo dal punto di vista terapeutico è quando l'evitamento nasce dal fatto che lui ha dei problemi sessuali, e questo è un aspetto molto importante. Vi dico solo, il 32-33% dei maschi soffre di eiaculazione precoce. Dopo anni di eiaculazione precoce, dopo mesi in cui la donna non riesce mai ad arrivare a un orgasmo perché non c'è il tempo tecnico perché la penetrazione arrivi a eccitarla e a portarla a un livello alto di soddisfazione, la donna si stufa e tende a evitare progressivamente l'intimità. Questo evitamento nasce evidentemente da un problema di lui. Allora in questo caso si parla di induttore del sintomo, che è il partner che porta il problema, e portatore del sintomo, che in questo caso è la donna. Ovviamente può essere l'inverso, può essere l'uomo che alla fine non ha più gusto di fare l'amore con la propria donna, se per esempio questa non raggiunge mai l'orgasmo, non mostra nessuna soddisfazione, si vede che sta pensando a tutto, alla bolletta, all'arrosto, a quant'altro, come anche quando fa l'amore, e quindi l'intimità diventa progressivamente frustrante per entrambi. Quindi attenzione che a volte chi porta il problema dell'evitamento è il portatore in realtà di un disagio di coppia ed è l'altro che ha il problema più grosso. Stesso discorso, non solo l'eiaculazione precoce, ma anche pensiamo ai deficit di erezione. Tutte le volte in cui si comincia a fare l'amore e l'erezione soprattutto inizia ma non tiene, non si mantiene nel tempo, questo perché c'è una vasocostrizione progressiva o c'è un danno vascolare, ecco che di nuovo l'intimità può essere frustrante e si evita anche per esempio per non ferire l'altro, perché ci si rende conto, in questo caso la donna si rende conto che l'uomo ne ha un contraccolpo di demoralizzazione, di depressione, di disistima terribile. In tutti questi casi è evidente che la soluzione è a portata di mano, bisogna affrontare il problema sessuale maschile o femminile che è alla base poi di questa crisi di relazione. Ricordo che sia per l'eiaculazione precoce è possibile avere oggi dei farmaci molto efficaci nel rallentare il riflesso eiaculatorio, ricordo anche che lo rallentano di circa 7 volte al massimo rispetto alla durata iniziale, quindi se un uomo dura 10 secondi andremo a 70 secondi, non a 2 ore, questo lo dico perché le aspettative siano realistiche, tuttavia se poi si fa anche in parallelo una terapia sessuologica, ecco che la combinazione tra un farmaco usato bene e una terapia sessuologica riabilitativa ben fatta può portare a una durata di 2-3 minuti che è già notevole rispetto ai 10 secondi o addirittura un'eiaculazione prima della penetrazione, come diciamo, antepartum. Per il deficit sessuale, di mantenimento, erettivo di mantenimento, ancora meglio, abbiamo farmaci oggi estremamente efficaci, ma prima di andare ai farmaci ricordo a tutti gli uomini in ascolto che è essenziale parlare con il proprio medico, perché il deficit di erezione, soprattutto intorno alla mezza età, nasce in genere da problemi vascolari oppure dismetabolici come il diabete, oppure da un'ipertensione che non è stata ancora diagnosticata, e quindi è fondamentale diagnosticare la causa per curare alla radice il problema, anche perché ricordo un dato un pochino più allarmante, e cioè che in molti uomini il deficit di erezione di mantenimento, soprattutto dopo i 40 anni, anticipa mediamente di 3 anni un infarto. Quindi diciamo che il deficit di erezione diventa un semaforo rosso sulla strada della salute che fa dire attenzione, è il tempo che mi faccio un check-up, vado a parlare con il medico famiglia, con l'andrologo, l'endocrinologo, una persona con la quale mi sento più in fiducia, in confidenza, in modo tale da affrontare subito il problema, perché da un lato curiamo subito la causa che lo scatena e quindi abbiamo una grande probabilità di risolverlo, due, perché non facendolo logoriamo talmente la nostra relazione che quando anche poi magari dopo 3 anni il 48% degli uomini italiani aspetta mediamente 3 anni di questo calvario prima di rivolgersi al medico, nel frattempo magari la donna si è rivolta altrove. Eccoci allora, noi dobbiamo capire che in tutto questo sintomo che sembrava apparentemente di nicchia com'è l'avversione sessuale, se la spostiamo dall'area del terrore neurovegetativo a un'area più ampia di evitamento anche conscio, voi vedete che in realtà interessa un grandissimo numero di coppie, ecco perché ne ho voluto parlare stamani, perché purtroppo vediamo come un sintomo trascurato, considerato banale o considerato solo di cattiva volontà, è solo la punta dell'iceberg di un disagio profondo della salute generale, della salute sessuale e della relazione di coppia.
Oh, quindi benissimo. Mi raccomando, perché questi insomma sono tutti argomenti importanti, lo avete potuto notare dalle parole dette dalla professoressa Graziottina, soprattutto che abbracciano l'interesse veramente di tutti, che colpiscono magari tante coppie, tante singole persone che ci stanno ascoltando. Potete ritrovare in maniera dettagliata questi argomenti affrontati anche su www.alessandragraziottin.it o www.alessandrafondazionegraziottin.org. Dunque mi raccomando, avete queste grandi possibilità e come al solito l'appuntamento è ancora nei prossimi giorni per parlare di corpo e cuore, salute e sentimenti. Professoressa, grazie e buona settimana.
Buona
buon lavoro.
Settimana a tutti.
Grazie.
Grazie mille, professoressa.